Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, stiamo insieme fino alle 11.30, 52 minuti per parlare di sanità, di salute, di burocrazia, insomma di tante cose come sempre. Intanto vi ricordo i nostri contatti, allora quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta chiocciola popolarenetwork.it per le vostre mail, poi c'è la mail per quando invece non siamo in studio, 372@radiopopolare.it, e abbiamo una pagina di Facebook sempre aggiornata dove postiamo molte cose, e su questa, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e di quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo anche che il difensore civico si contatta sul sito difensoreregionale.lombardia.it, lì trovate tutte le istruzioni. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, bentornato. Mi hai fatto un segno che non ho interpretato, però.
Andiamo avanti.
Ah sì, andiamo avanti col programma di oggi o con la tua newsletter? Con la tua newsletter.
Andiamo avanti con la mia newsletter che arriva domani mattina a tutti quelli che sono iscritti e che si iscriveranno. Andate sul computer Vittorio Agnoletto, diritti in salute, vi iscrivete gratuitamente e domattina la riceverete con una novità. Contiene anche un quiz e andremo a vedere se siete preparati o no. Un quiz che ovviamente è interessante poi nella risposta che ci sarà sul numero successivo. Ma non anticipo nulla, dico che nella newsletter si parlerà anche di una campagna molto particolare. C'è qualcuno che ha affermato la sanità privata e pubblica, e su questo ha costruito un claim e una campagna impressionante. Proveremo a ragionarci sopra, a capire che cosa c'è dietro. Parleremo dei gettonisti in ospedale. Non sono scomparsi, resistono e temo che resisteranno ancora per molto. Perché? Quali trucchi sono stati utilizzati per andare avanti con dei contratti che non ci dovrebbero essere? E poi, che cosa accade nel mondo con Ebola? Tutto questo in diritti in salute, la mia newsletter che arriverà domani mattina alle 10.11 a tutti quelli che si saranno iscritti. L'iscrizione è gratuita.
Io non vedo l'ora di scoprire questo quiz, perché naturalmente io sono iscritta, quindi domani mattina mi arriverà, spero di essere all'altezza.
No, se non lo indovini è grave, è gravissimo dopo tutti questi anni di lavoro insieme.
Va bene, veniamo al programma della puntata di oggi.
Oggi cominceremo parlando delle condizioni di lavoro di chi opera nelle RSA, a partire purtroppo da un drammatico caso di cronica. Torneremo a parlare del mio libro, L'industria della salute, affrontando un tema specifico, particolare. E poi proveremo a rispondere a un quesito: la richiesta delle cartelle cliniche negli ospedali dove si è stata ricoverata, è gratuita o no? E poi vi racconteremo cosa è accaduto a un nostro ascoltatore che ha fatto un esame fuori dalla sua regione. E poi, se c'è tempo, tanti altri argomenti.
Allora Vittoria, andiamo appunto a partire dal primo caso di oggi, che come dici tu arriva da un fatto di cronaca. Magari ce lo vuoi introdurre tu mentre io cerco di collegarmi con l'ospite, che dovrebbe essere proprio qua nel giro di pochissimi secondi, ecco.
Sì, l'ospite che noi introduciamo è Enrica Gabelli. Enrica Gabelli è una operatrice sociosanitaria, lavora in un servizio di RDS, cioè che è una residenza per disabili, e lavora lì ormai da oltre 30 anni, credo. Comunque lavora in questo settore da decenni. E partiamo da un caso particolare che si è verificato nella piccola casa del rifugio, una struttura qua a Milano che ha reparti sia per anziani che per disabili e ha anche all'interno un centro diurno. Durante il turno notturno di qualche giorno fa, una lavoratrice era da sola nel reparto. Doveva assistere circa 33 anziani con il solito giro che prevede, ad esempio, anche quando è necessario, il cambio dei pannoloni. Questa operatrice si è sentita male. Una collega ha sentito dei campanelli suonare, è andata a vedere e ha trovato questa operatrice a terra, priva di sensi. Trasferita d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta. Su quanto è avvenuto, ovviamente, sono aperte delle indagini, ma è un dato ovvio, accade sempre così di fronte a un fatto di questa gravità. Noi però vogliamo partire da qua per cercare di ragionare sul tema.
Allora, l'hai introdotta tu, un'operatrice sociosanitaria che lavora in una RSD Lombarda. Enrica Gabelli, benvenuta a 37.2.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, lei sicuramente è a conoscenza di questo fatto, che è stato riportato anche dai media. Non vogliamo entrare nel merito di quella situazione, ci sarà un'indagine e vedremo cosa emergerà. Noi vogliamo però cercare di capire quali sono le condizioni di lavoro di questo personale e come mai, cioè, di notte era da sola con un reparto di 33 pazienti, accade normalmente questo, è un'eccezione? Ecco, chiediamo a lei di raccontarci un po' la situazione del settore, non entriamo nel merito del caso specifico.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, accade diciamo nella norma, perché siamo sempre nell'ambito del minutaggio, insomma, quindi del numero minimo di personale che deve essere presente nelle strutture. In genere i turni sono gestiti in questo modo e quindi ci sono 2/3 operatori nei turni diurni e un operatore nel turno notturno. L'operatore che lavora nel turno notturno lavora in solitudine e questa è una cosa che accade in maniera generalizzata, è palese, insomma, non è una cosa, ne abbiamo parlato tante volte e noi operatori spingiamo sempre molto per evitare questa situazione, perché potenzialmente a chiunque può succedere un incidente. Purtroppo i nostri timori in questo caso si sono avverati. Il pericolo di lavorare in solitudine riguarda sia i pazienti ospiti delle strutture, perché nel caso in cui c'è un paziente che non sta bene e ha bisogno di aiuto, l'operatore che è da solo perde comunque del tempo per chiamare i soccorsi, per allertare le situazioni di urgenza o di emergenza a seconda. Nel caso in cui sia l'operatore che si sente male, ebbene è lì da solo e nessuno si accorge. Potenzialmente può succedere che l'operatore si sente male alla sera nel giro di mezzanotte e venga trovato a terra anche alle 7 di mattina del turno successivo se nessuno allerta. Perché capita anche di lavorare in nuclei o reparti dove i pazienti non sono in grado di chiamare aiuto, di suonare un campanello, di chiamare soccorso. Si lavora con persone che possono avere anche dei disturbi o cognitivi o neurologici. Parliamo per esempio dei nuclei Alzheimer, no? Dove sono anche nuclei chiusi, protetti, quindi chiusi con un codice, dove anche nel caso in cui suonasse un campanello, al di fuori nessuno lo sentirebbe perché sono chiusi dentro.
Cioè lei ci sta dicendo che alcune volte potrebbe anche accadere che l'operatore si sente male e che il paziente, il ricoverato, non sia in grado neanche di dare l'allarme perché non è autosufficiente, perché ha dei disturbi neurologici o ha una forma di demenza e quindi l'operatore rischia di rimanere lì fino alla mattina dopo quando lo troverà quello che gli doveva dare il cambio, giusto? Questo ci sta dicendo?
Assolutamente sì, perché nelle RSA e nelle RSD non ci sono ricoverati pazienti che sono in grado di intendere di volere sempre, cioè ormai gli anziani anche, diciamo, sono più pazienti che ospiti, nel senso ci sono persone che non sono proprio in grado e parliamo anche delle RSD, dove ci sono ricoverati disabili molto gravi.
E che cosa sono le RSD? Non diamo mai nulla per scontato.
Le RSD sono le residenze per disabili.
Ecco.
RSD sta per residenze per
sanitarie per disabili. Torniamo però un attimo indietro.
Sì.
Chi è che stabilisce, c'è una legge, c'è un regolamento, quante OSS, cioè quante persone di servizio, quanto personale ci deve essere di notte in un turno con 30 o 33 letti? Chi lo stabilisce? Da cosa dipende?
No, non viene stabilito da nulla, nel senso che il minutaggio minimo assistenziale deve essere garantito. Quindi la regione, nel nostro caso la regione Lombardia, stabilisce un minutaggio che deve essere reso ai pazienti, agli ospiti. Con questo minutaggio le strutture decidono il numero di operatori che deve essere intorno, operatori, infermieri, il minutaggio è sempre comprensivo di tutte le figure sanitarie e assistenziali.
Il minutaggio significa, cioè, che è previsto che per ogni persona lì ricoverata l'assistenza sia garantita un certo numero di minuti al giorno, mettendo insieme le figure diverse, cioè medico, infermiere, psicologo, mi pare che avevamo ragionato su questo, no? È così, giusto?
Sì, sì, è così.
E questo minutaggio è organizzato durante la giornata, quindi non si dice quanto deve essere destinato alle ore notturne, quanto alle ore diurne e via dicendo.
No. Non è stabilito. Allora, l'unica cosa è che va garantita la sicurezza dei pazienti e comunque la presenza di qualcuno, ok? Quindi la sorveglianza. Ovviamente il minutaggio è settimanale, poi attraverso un calcolo complesso viene stabilito a quanti operatori corrisponde, a seconda delle esigenze, che siano più sanitarie o assistenziali.
E questa situazione mi risulta molto stress nel personale. Leggevo di diversi OS che stanno abbandonando queste strutture SRA, RSD e via dicendo, per andare a lavorare in posti, tra virgolette, potrebbero essere più tranquilli o con meno stress. E così c'è qualche soluzione possibile?
Allora, le soluzioni non le possiamo sicuramente dare noi, ma come lavoratori, come lavoratrice, ritengo che sia assolutamente necessario rivedere appunto la questione dei minutaggi e delle rette, perché comunque sì, andare a lavorare anche in un ospedale non significa migliorare le condizioni del lavoro nelle strutture assistenziali. Intanto mi sento di dire che non bisognerebbe lavorare da soli, cioè gli operatori dovrebbero essere sempre in coppia, e questo anche per rispettare le linee guida sulla assistenza che si deve dare al paziente, anche perché nel cambio del presidio, paradossalmente, per cambiare una persona a letto, un pannolone, fare un'igiene per una persona allettata e non collaborante, è necessaria la presenza di due operatori, questo per la sicurezza del paziente, per non provocare trazioni, danni, dolore e fare movimenti sbagliati, e per la sicurezza dell'operatore, che deve lavorare senza fare degli sforzi fisici. E questo di notte non è possibile, quindi per garantire il cambio dei pannoloni, lasciare una persona da sola a lavorare significa andare contro tutte le linee guida che ci vengono insegnate al corso, no?
Ecco, quindi ci risulta che ci sia una discrasia, o comunque non una piena sovrapposizione, tra il minutaggio da un lato e le linee guida dall'altra parte. Cioè il minutaggio dovrebbe rispettare le linee guida, e se si prevede che devono essere due i lavoratori insieme, non un lavoratore solo, soprattutto di notte, bisogna che il minutaggio permetta questo, ovviamente senza assorbire tutto il lavoro che deve essere svolto durante il giorno, durante la settimana. E questo mi sembra un punto assolutamente fondamentale. Infatti nel caso specifico non si sa quanto tempo questa lavoratrice è rimasta per terra senza avere nessun soccorso. Su questo non ci addentriamo perché appunto non si sa. Certo, davanti a questa situazione, a questo dramma, l'unica cosa che possiamo sperare è che ci sia una reazione delle forze sindacali, dei lavoratori e una maggior attenzione da parte di chi gestisce le RSA per cercare di affrontare questa situazione, insomma evitare i turni notturni da soli. Questo dovrebbe essere un punto assolutamente fondamentale. Se non abbiamo altro da aggiungere, noi la ringrazieremmo moltissimo.
Va bene, grazie a voi per darci voce e per l'invito di questa mattina. Buona
grazie.
Giornata a tutti e a tutti.
Altrettanto, grazie. Grazie a Enrica Gabelli, che appunto è operatrice sociosanitaria in una RSD lombarda.
Abbiamo voluto parlare di questo argomento perché molto spesso si parla dell'RSA dal punto di vista di chi vi è ricoverato, di quelli che vengono definiti ospiti, che molte volte più che ospiti sono pazienti, sono persone che hanno diverse patologie, e raramente si parla delle condizioni del personale. E poi si è obbligati a parlarne quando ci si trova di fronte a fatti come quello che si è verificato qualche giorno fa. Però rimaniamo ancora un momento sulla questione delle RSA, perché c'è una notizia estremamente importante. Chi ci ascolta si ricorderà tutta la questione delle rette per le persone ricoverate con Alzheimer. Vi ricorderete che avevamo spiegato che queste rette per le persone con Alzheimer grave, secondo diverse sentenze della Corte, dovevano essere pagate tutte dal Servizio Sanitario Regionale, perché l'assistenza sanitaria riassume, ingloba in sé anche l'assistenza sociale. Vi avevamo raccontato come di fronte a questa decisione le 10 realtà che gestiscono le RSA a livello nazionale, di 10 realtà più grosse, avevano fatto una lettera al governo chiedendo di inserire in un testo di legge un articolo che andasse contro questa decisione, che stabilisse che invece anche per i malati con Alzheimer grave il 50% della retta fosse a carico della famiglia. Bene, in questa discussione che è andata avanti da tanto tempo si è inserito il TAR del Lazio, che ha condannato, attenzione bene, non una RSA, un'ASL eccetera, ma ha condannato la Regione Lazio per non aver pagato integralmente la retta a una persona con Alzheimer ricoverata in un RSA. Quindi oggi tutte le famiglie che ci ascoltano, che hanno un caro con Alzheimer grave, avanzato, ricoverato in un RSA, si sentano più forti, perché oggi abbiamo addirittura una decisione del TAR che dice quella retta va pagata tutta dal Servizio Sanitario Regionale e non si può giocare lo scaricabarile. Non è una responsabilità che riguarda solo l'RSA, è qualcosa che ricade anche direttamente sulla regione, che è quella che gestisce il Servizio Sanitario Regionale. Ecco, questa notizia poi la metterò sulla prossima newsletter, non quella di domani, in modo che lì potrete trovare anche i riferimenti giuridici.
Trentasette due Radio Popolare. Allora, settimana scorsa ve l'abbiamo detto, è uscito il nuovo libro di Vittorio Agnoletto, si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, edito da Pepper First. E allora, qualche domanda, Vittorio, sul tuo libro, poi c'è una serie di presentazioni che vi andiamo a raccontare così potete approfondire, però nel tuo libro tu affronti molti temi che riguardano la sanità veramente a 360 gradi, dalle ragioni che sono dietro alle liste d'attesa, al business dell'industria farmaceutica, dai fondi finanziari che controllano gran parte della sanità privata, alle condizioni sociali che incidono poi sulla salute. Poi verso la metà del libro dedichi un capitolo intero invece all'attivismo. Allora, come mai?
Perché l'obiettivo di questo libro dell'industria della salute non è quello di farci star male dopo aver letto il libro, è quello di dare una informazione, di spiegare quali interessi si stanno muovendo attorno alla sanità e quindi hanno una ricaduta sulla nostra salute, sulla possibilità di essere assistiti e curati, quindi fare informazione, ma però anche spingere all'azione. Spingere all'azione i miei colleghi, spingere all'azione gli operatori sociosanitari, spingere all'azione i cittadini. Noi dobbiamo sapere perché le cose vanno male, non per piangerci addosso, ma per cercare di cambiarle.
Tu parti da una giornata lontana di esattamente 30 anni fa. Che cosa accadde quella sera?
Sì, quando parliamo di attivismo parlo della sera del 25 giugno del 1996. Siamo a Roma, in piazza Navona, e c'è per la prima volta la trasmissione in diretta della RAI sull'AIDS. Sono passati 13 anni da quando è stato scoperto il virus. La RAI non ha mai affrontato il tema in prima serata perché ha a che fare con la sessualità, con i profilattici e via dicendo. Finalmente il 25 giugno lo affronta. In questa trasmissione, che viene gestita direttamente da Piazza Navona, con presenza di medici, scienziati, ma anche tanti personaggi dello spettacolo, viene avviata una raccolta di fondi per sostenere la lotta all'AIDS. Ma in quel momento in Italia la situazione è drammatica. Le persone continuano a morire, i nuovi farmaci inibitori delle proteasi, disponibili in gran parte d'Europa, in Italia non sono ancora disponibili. E non sono disponibili perché hanno dei costi alti e non c'è stato ancora l'accordo tra il governo e le multinazionali farmaceutiche. Non solo, per la prima volta le aziende farmaceutiche hanno deciso che non mettono a disposizione neanche qualche trattamento gratuito per chi è arrivato al punto finale della propria vita e quindi avrebbe diritto a quello che si chiama uso compassionevole. Neanche questo. E allora noi abbiamo fatto irruzione nella diretta della trasmissione. Per la precisione, in un immobile che c'era in Piazza Navona, che aveva le impalcature e ristrutturazione, una trentina di attivisti della Lila hanno lanciato uno striscione. L'AIDS è la nostra malattia, non il vostro business. Occhio alle truffe. E nel frattempo il sottoscritto e Rino Varrasso, eravamo invitati tra le autorità come membro della Commissione Nazionale AIDS, Rino Varrasso era il responsabile delle persone sieropositive della Lila, siamo saliti sul palco, anche se in quel momento non invitati, e abbiamo raccontato quello che c'era dietro. Abbiamo raccontato gli enormi conflitti di interesse di alcuni colleghi, abbiamo raccontato di medici che lavoravano nelle strutture pubbliche però avevano poi forme di collaborazione con strutture della sanità privata e abbiamo spiegato perché quei farmaci non erano disponibili in Italia. La cosa ebbe un clamore impressionante, io fui processato per 5 anni e poi tutto si concluse in nulla, nel senso che il magistrato convinse chi mi aveva denunciato a ritirare la denuncia perché il nostro era un atto di grande valenza scientifica. E 15 giorni dopo, alla prima riunione della Commissione Nazionale AIDS seguente alla vicenda di Piazza Navona, tutti i miei colleghi, io compreso, per entrare in riunione dovevamo firmare per la prima volta di non avere conflitti di interesse. In Commissione AIDS noi decidevamo le linee delle terapie e però dovevamo dichiarare di non avere collaborazioni con aziende farmaceutiche. E molti colleghi non sono entrati in quella riunione, sono rimasti fuori perché non volevano rinunciare alle collaborazioni che avevano. E il ministro di allora, la Bindi, nominò altri a sostituirli. Il tutto come conseguenza di questa vicenda del 25 giugno del 1996.
Che non fu l'unica contestazione.
No, quella fu una cosa grossa in diretta davanti a 9 milioni di spettatori su Rai 1. 15 giorni dopo a Milano un gruppo di persone sieropositive della Lila occuparono la sede di Farmindustria rivendicando la disponibilità di farmaci per l'uso compassionevole e rivendicando il fatto che gli inibitori delle proteasi fossero messi a disposizione in Italia a prezzi più contenuti e questo si riuscì ad ottenere.
Senti, come hanno reagito in tutto questo a queste lotte le aziende farmaceutiche?
E a un certo punto hanno dovuto prendere atto che l'attacco alla loro immagine era stato molto molto pesante. E allora leggo un piccolo passo del libro. Un hotel all'aeroporto di Francoforte, metà anni 90 del secolo scorso. Una stanza al piano terreno, anzi al primo piano sottoterra. L'entrata è presidiata da due personaggi alti e ben piantati, stazze fisico da buttafuori. Dentro la stanza pochi individui, meno di una decina, ben vestiti, della faccia pulita e ben remunerata. Fuori nel corridoio una trentina di persone sono in coda per entrare. Vengono perquisiti, registratori, macchine fotografiche e cellulari non entrano. Prima di varcare la soglia c'è un foglio da firmare, una dichiarazione di riservatezza. Che cosa racconto? Racconto il fatto che dopo tutte quelle contestazioni che sono sviluppate non solo in Italia ma anche in altri paesi, le grandi multinazionali accettarono di discutere con noi. E allora organizzammo come gruppo di attivisti europei degli incontri che si svolgevano in un hotel vicino a Francoforte, dove per due giorni si riunivano i dirigenti di una grande multinazionale farmaceutica a turno, mezza giornata per ciascuno, e 30 attivisti delle associazioni europee e attivisti più preparati, più esperti sulle terapie. Il tutto era riservato, nulla da lì poteva uscire. Le aziende farmaceutiche in quegli incontri spiegavano le linee terapeutiche, i trial, i primi risultati che avevano, eccetera. E noi discutevamo e obiettavamo. Contestavamo il fatto che il consenso informato non fosse magari corretto, che mancavano delle informazioni. Contestavamo che il reclutamento nei trial e nella ricerca veniva fatto, ad esempio, con un coinvolgimento assolutamente minimo, per esempio, delle donne. Contestavamo il fatto che a noi risultavano effetti collaterali che loro non dichiaravano, oppure che loro non stavano facendo trial per sperimentare insieme due farmaci di due aziende diverse, perché a loro non conveniva. E in questo dibattito loro ne prendevano atto. Molte volte siamo riusciti a fargli cambiare le loro strategie. Se le strategie non cambiavano, la riunione si interrompeva e noi passavamo alla mobilitazione fuori da questi incontri. È una prassi nuova che abbiamo ottenuto solo grazie alla forza di quelle iniziative come quella che ho raccontato, e che non va dimenticata, perché io credo che ci sarebbe la necessità di riprendere anche azioni di questo tipo, cioè un attivismo molto diretto che vede protagonista anche le persone portatori di una patologia. Ecco, questo è una breve sintesi del capitolo sull'attivismo che appunto potete trovare nel mio libro L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria.
Ci sono, dicevo prima, alcune presentazioni in programma, quindi se volete approfondire potete venire ad esempio domani, che è il 30 maggio alle 17:10, ci sarà la presentazione del libro di Vittorio insieme a Maurizio Bardi di Medicina Democratica e a Cinzia Colombo dell'Istituto Mario Negri in via De Amicis 17, appunto come vi dicevo, alle 17:10. Altrimenti mercoledì 10 giugno alle 21 il libro viene presentato ad Abbiate Grasso alla sala Mater Misericordia di via Piatti 12, un evento organizzato dal Comitato per il Rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.
E poi ci sarà la presentazione ufficiale, quella organizzata dalla casa editrice, che sarà lunedì 15 giugno alle 18:30 alla Feltrinelli in Piazza Duomo, e con me ci sarà il professor Garattini, che ha curato la prefazione. Saremo coordinati da Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano.
www.radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere anche per raccontarci che cosa vi succede. Come sapete, di alcuni casi poi noi ne parliamo in onda. A volte capita che non rispondiamo proprio subito alla mail. Sono tantissime le mail che ci arrivano, quindi dateci qualche giorno per rispondere. Andiamo allora alla segnalazione di un nostro ascoltatore che ci viene a raccontare quello che gli è successo. Damiano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Grazie di essere qua con noi. Allora, che cosa le è accaduto sinteticamente?
Allora, mi è capitato che l'8 di agosto del 25 ho fatto una visita dal medico dei turisti in Val d'Aosta per ho avuto una calcolosi renale e quindi mi hanno fatto a fine visita mi hanno fatto una fattura di 25 euro per la visita, e quindi il 22 di settembre ho fatto la domanda di rimborso alla SST di Brianza e ho ricevuto un rimborso invece di 25 euro di 20 euro il 6 di marzo. Allora a quel punto ho chiesto alla SST perché c'era questa discrepanza e mi hanno detto che il rimborso è pari a 20 euro perché questa è la tariffa prevista dall'accordo collettivo nazionale medici per le visite ambulatoriali. Allora, vista questa situazione, vi ho chiesto un consiglio, il vostro consiglio è stato quello di chiamare l'URP della Valle d'Aosta, quindi ho scritto e ho chiesto come mai questa discrepanza. Io ho mandato questa richiesta il 17 di marzo, mi hanno risposto il 14 di aprile dicendo che le visite ambulatoriali previste dall'accordo collettivo nazionale sono di 20 euro per una visita ambulatoriale, però hanno aggiunto le tariffe possono essere rideterminate a livello regionale, accordo integrativo regionale approvato dalla delibera di giunta regionale numero 359 del 18 marzo 2016, pertanto le tariffe sono rideterminate come segue, visita ambulatoriale 25 euro, le tariffe sono così rideterminate sostituiscono tutte le previsioni degli accordi regionali precedenti, sia per l'assistenza primaria sia per la continuità assistenziale. Cioè non sono i 5 euro, per carità, uno dice vabbè, li ho dovuti spendere e li spendo, però c'è questa discrepanza per cui ogni regione fa per conto suo, quindi il rimborso è quello che ovviamente gli conviene.
Ecco, ma lei sa perché noi abbiamo scelto tra le tante segnalazioni che ci arrivano di intervistare lei? Si è fatto un'idea?
Ma ho immaginato che volevate fare qualche cosa su questo tema.
Beh, certo, ma perché? Perché? Glielo spiego io perché. Perché qui è una questione di 5 euro. Cioè, lei fa una visita fuori regione perché è in vacanza, le fanno pagare 25 euro, torna in Lombardia, chiede il rimborso come prevede la legge e ne rimborsano solo 20. Protesta, si informa. E là le rispondono, e vabbè, ma 20 è quanto stabilito a livello nazionale, ogni regione può fare quello che vuole, hanno rideterminato i costi, in Val d'Aosta paga 25, 5 euro ce li mette lei. E giustamente il problema non sono i 5 euro, però poteva accadere per altre cose, non solo per una visita, certo. Poteva accadere per un esame diagnostico, per qualcosa di più complicato, no? E questo è assurdo perché lei ha un'assistenza sanitaria che vale a livello nazionale, se certe pratiche sono fornite direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale devono essere rimborsate su tutto il territorio nazionale. Detto questo, c'è un motivo in più e lo dico a chi ci ascolta, provate a immaginarvi che cosa potrebbe accadere qualora l'autonomia differenziata si fosse realizzata e si fosse realizzata in particolare, come hanno chiesto Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, in ambito sanitario. A quel punto veramente ogni regione si muove per conto proprio e già diventa difficile riuscire a ottenere i rimborsi, perché se una persona è anziana si scontra con meccanismi di burocrazia abbastanza complicati, ma a quel punto la differenza può essere ben superiore ai 5 euro e il rischio è che si arrivi anche al fatto che una regione fornisce un servizio e quell'altra dice non lo rimborso perché da me non è previsto. Non potrebbe essere così perché ci sono i LEA, i livelli essenziali di assistenza a livello nazionale, ma sappiamo benissimo che poi le cose non vanno sempre come dovrebbero andare. Allora questa piccola questione dei 5 euro di differenza ci spiega qual è il rischio di una sanità sempre più regionalizzata e qual è il rischio di 21 sanità una diversa dall'altra.
Certo.
Grazie mille. Grazie Damiano per essere stato con noi.
Niente, grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a lei, a risentirci.
Grazie.
Andiamo a parlare adesso di cartelle cliniche. La cartella clinica, richiedere la cartella clinica, la copia è gratis oppure no? Allora vi facciamo ascoltare che cosa ha scoperto lo sportello Salute di Abbiategrasso attraverso la voce di Rinaldo Gesi, a partire appunto da dove il loro lavoro è cominciato.
Una nostra cittadina di Abbiategrasso si è rivolta al nostro sportello per un semplice ricorso e nello stesso tempo ci ha chiesto se era legittimo che la cartella clinica che lei aveva appena richiesto fosse stata pagata. Allora noi abbiamo incominciato la nostra indagine e abbiamo scoperto che attraverso il ricorso di un cittadino tedesco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 26 ottobre 2023, aveva praticamente chiarito che ogni cittadino ha il diritto di ottenere una prima copia dei propri dati personali, inclusa la cartella clinica, senza sostenere costi. Quindi la prima copia, ripeto, la prima copia della cartella clinica è dovuta senza doverla pagare.
Quindi è partita, diciamo, dalla segnalazione di una cittadina. A quel punto, allora, dopo aver scoperto questo, voi che cosa avete fatto?
Allora, l'indagine è continuata, quindi abbiamo scaricato anche la... diciamo la sentenza della Corte di Giustizia e abbiamo prodotto anche una modulistica appunto per poter ottenere questo rimborso e in più ci siamo attivati attraverso il responsabile dell'ufficio di pubblica tutela della nostra SST Ovest milanese, il quale ribadisce da una sua ulteriore indagine che effettivamente la cartella clinica deve essere rilasciata senza nessun pagamento. Inoltre verifica il responsabile che le diverse ASST lombarde agiscono in maniera disordinata, nel senso che alcune chiedono il pagamento e alcune altre no. Lui si impegna, nella risposta che abbiamo inoltrato, a fare in modo che tutte le ASST lombarde adottino la stessa modalità, quindi non richiedano il pagamento. Quindi è possibile poi agire in funzione di questa affermazione.
Mm-hmm, certo, e quindi in virtù di questo poi la vicenda si è conclusa o non ancora?
Sì, allora noi abbiamo prodotto quindi sul nostro sito www.sportellosalute.la.it abbiamo prodotto la modulistica necessaria, quindi possono scaricare la sentenza in modo che se si recano presso un ufficio una URP e gli chiedono i soldi possono mostrare questa sentenza e quindi dove si chiarisce che nulla è dovuto. In più è possibile scaricare anche il modulo per chiedere l'eventuale rimborso qualora la cartella clinica sia stata pagata e abbiano richiesto appunto un compenso.
Mm-hmm. Quindi tornando alla segnalazione della cittadina, voi avete quindi fatto questo modulo di rimborso, di legittimo rimborso e state aspettando, giusto?
Sì, noi stiamo aspettando appunto che alla cittadina venga corrisposto la cifra che è stata richiesta e quindi siamo in attesa appunto di questo rimborso.
Ci terrete aggiornati allora?
Assolutamente sì.
Grazie mille a Rinaldo Gesi dello Sportello Salute di Abbiategrasso, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Esperienza importante ed è anche a questo che servono gli sportelli che sono diffusi ormai in tutta la regione e non solo. E non è che si tratta di qualcosa di straordinario, si tratta semplicemente di veder rispettati i propri diritti. Allora, è ufficiale, l'avevamo già detto, abbiamo citato le leggi, ma adesso abbiamo anche una risposta di una struttura sanitaria lombarda, la prima richiesta della copia della cartella clinica ha diritto ad essere evasa dalla struttura sanitaria gratuitamente. Non dovete pagare assolutamente nulla. E mentre ringrazio l'attività degli sportelli, dico anche qualcosa di antipatico, non sugli sportelli, ma state attenti, perché mi è arrivata una segnalazione stamattina, dove adesso andremo a verificarla, ci sono anche qualche ufficio legale che si fa avanti, vi parla delle liste d'attesa, eccetera, e dice siamo qua per risolvere la questione. Ma a pagamento! Allora, che qualcuno già vede calpestato un proprio diritto e poi per poter ottenere il rispetto del proprio diritto debba andare a pagare un professionista è qualcosa di assolutamente assurdo. Approfondiremo la questione, però su questo bisogna stare un po' attenti. Non si può permettere che anche sulla assenza di un diritto, sul non rispetto di un diritto, si realizzano meccanismi speculativi.
Papillomavirus, andiamo a parlare di papillomavirus, che cos'è, come si possono educare le persone più giovani alla prevenzione. Abbiamo raggiunto Cristina Lumia, che è ostetrica e dottoranda di ricerca dell'Università Bicocca, che ci ha raccontato un progetto in partenza.
Le Papillo Tour è un progetto supportato dall'Università di Milano Bicocca, che ha vinto l'ottava call di Bicocca Università del Crowdfunding, ovvero BUniCrowd. È un progetto di health literacy fondamentalmente, attraverso la allora in realtà il termine italiano è un po' brutto perché significa alfabetizzazione sanitaria, però lo scopo principale è quello di rendere la comprensione di argomenti sanitari, argomenti medici, che di solito hanno il linguaggio, il cosiddetto medichese, un po' complesso, in un modo molto più semplice, attraverso una mascotte narrativa che è Papillo, che non è altro che una mascotte che rappresenta il papillomavirus e che nasce proprio con l'intento di raccontare attraverso di lui, attraverso questa mascotte, cos'è il papillomavirus, come si può prevenire, e quindi rendiamo un argomento complesso, alcune volte anche un po' stigmatizzato, perché il papillomavirus è spesso correlato a infezioni sessualmente trasmesse in quanto tale, e lo rendiamo molto più semplice e molto più fruibile. E l'idea è quella di fare questo tour in cui andiamo nelle scuole, nelle biblioteche, negli spazi di comunità e arriviamo fondamentalmente ai bambini di quinta elementare.
Adesso lo raccontiamo, magari le chiederei di fare un passo indietro e di raccontare a chi ci sta ascoltando. Cominciamo questo papillo tour andando a raccontare che cos'è il papillomavirus e di quali patologie poi si rende responsabile.
Sì, allora, il papillomavirus è l'infezione sessualmente trasmessa più diffusa al mondo. Si stima l'Organizzazione Mondiale della Sanità che almeno un tipo di papillomavirus, perché ce ne sono tantissimi di genotipi, venga, come dire, nell'arco della vita preso dal 90% della popolazione. Quindi fondamentalmente siamo tutti estremamente soggetti, almeno una volta nella nostra vita, a prenderlo. E è un'infezione sessualmente trasmessa per l'appunto, quindi viene spesso stigmatizzata in quanto correlata per l'appunto ad attività sessuale, ma esistono comunque delle metodiche di prevenzione che sono efficaci. Chiaramente la vaccinazione nei giovani e nelle giovani, quindi sia maschi che femmine, nella fascia 10-11 anni per quanto riguarda gli standard italiani. Mentre esiste anche la possibilità di screening nelle donne dai 25 anni in su, quindi con il PAP test o l'HPV test, che sono tutti dei test che ci consentono di avere una diagnosi precoce del virus, in modo tale che possa poi non evolvere, perché il rischio del papillomavirus è quello che evolga poi successivamente in delle patologie tumorali, quindi possa tranquillamente purtroppo svilupparsi un tumore a carico del collo dell'utero. Quindi è importantissimo fare prevenzione proprio perché abbiamo la possibilità, il papillomavirus ci dà una possibilità che è quella di prevenire un tumore, che sono chiaramente delle malattie con dei risvolti fisici, psicologici, sappiamo tutti essere veramente molto gravi. Mm-hmm. Quindi per noi è una grandissima opportunità.
Certo, scopo allora è far conoscere il papillomavirus quindi ai bambini e alle bambine e anche alle loro famiglie, giusto? Vorrei chiedere qualcosa di più proprio sul progetto educativo, quindi chi raggiungerà e con quali scopi. Poi appunto abbiamo detto uno scopo un po' informativo, ma attraverso quali strumenti ad esempio sarà raggiunto questo scopo?
Allora, l'idea è quella di raccogliere dei fondi attraverso la campagna di crowdfunding che abbiamo attivato per la creazione di materiali informativi illustrati, quindi per esempio la creazione di un albo illustrato con appunto le storie che ruotano attorno al personaggio di Papillo e agli altri genotipi di papillomavirus che costituiscono la sua famiglia in qualche modo. E quindi l'albo illustrato, dei poster e tutta una serie di materiali che poi ci consentono di fare una coprogettazione dei laboratori con i bambini, ma soprattutto attraverso i bambini arrivare anche agli adulti, perché c'è un pienissimo coinvolgimento della comunità quindi dai bambini andiamo direttamente all'interno delle famiglie, cioè il linguaggio diventa semplice ma diventa veramente comprensibile a 360 gradi. Quindi la creazione di questi materiali richiede sicuramente un supporto, che noi è quello che poi richiediamo con la campagna di crowdfunding, quindi supportare la creazione di questi materiali proprio per la creazione dell'albo illustrato con la storia per l'appunto di Papillo, e soprattutto anche tutta una serie poi anche di traduzioni, perché noi abbiamo pensato anche di renderlo il più possibile inclusivo per tutte le famiglie, quindi pensare a delle traduzioni che possano essere in spagnolo, in francese, anche in inglese, e renderlo per l'appunto fruibile anche alle popolazioni che non sono madrelingua italiane. E lo scopo è proprio quello di arrivare a più persone possibili, perché i bambini sono per noi, è brutto da dire, un mezzo, ma sono un tramite molto forte, perché i bambini fanno tante domande, arrivano a casa con questo albo illustrato, lo fanno vedere ai genitori, i genitori hanno anche la possibilità di consultare delle informazioni che noi diamo, perché prevediamo che nell'albo illustrato per esempio ci siano dei QR code dove il genitore può tranquillamente inquadrare e accedere a un sito che noi struttureremo per tutta una serie di informazioni che sono accessibili e fruibili anche per gli adulti. Uh-huh. Quindi è una, come dire, un gioco di squadra, partiamo dai bambini, arriviamo ai genitori, certo, arriviamo ai nonni, agli zii, a tutti. Quindi per noi rappresenta una grandissima opportunità di riuscire a parlare con un linguaggio semplice ed arrivare a più persone possibili, certo, proprio perché capiamo che tante volte la barriera più forte che si può avere è quella di linguistica, sicuramente culturale, ma non parlo soltanto di popolazione straniera, ma anche di popolazione italiana che magari non riesce, proprio per quello dicevo prima, alfabetizzazione sanitaria, cioè tante volte noi parliamo dei linguaggi troppo complessi, mm-hmm, diamo per scontati tanti termini perché fanno parte del nostro mondo professionale, ma Papillo ci serve per ridimensionare un po' il linguaggio e renderlo veramente accessibile a tutti, dal bambino all'adulto, mm-hmm, alla persona, diciamo, che diventa caregiver del bambino, quindi anche il nonno, la nonna.
Certo, certo, tutte le persone che stanno con lui, chiaramente.
Assolutamente.
Dove si trova il crowdfunding?
Allora, sul sito di Idea Ginger, basta cercare The Papillo Tour, mm-hmm, e si trova direttamente la possibilità di consultare intanto il progetto, così si può vedere tutta la descrizione del progetto, le tappe che abbiamo già programmato con alcune scuole della zona metropolitana, dell'area metropolitana di Milano, e anche biblioteche, e c'è anche la possibilità per chi lo desidera di donare, ovviamente, e poi se volete insomma anche seguirci sui social, noi facciamo continuamente dei contenuti per cercare di tenere l'interesse su questa tematica molto vivo e molto accessibile, quindi certo, sicuramente Idea Ginger per il crowdfunding, ma noi invitiamo tutti anche a seguirci nei nostri canali Instagram, Facebook e TikTok, in modo da avere il più possibile accesso, diciamo, ai nostri contenuti.
Questo progetto di prevenzione del papillomavirus si intitola The Papillo Tour. Siamo appunto nella fase ancora di creazione dei materiali, quindi potete partecipare attraverso il crowdfunding, e poi vi seguiremo perché da gennaio 2027 si parte veramente.
Sì, in realtà se riusciamo ad arrivare alla soglia, noi abbiamo un'idea di arrivare a 10.000 euro, mm-hmm, e tuttavia se arriviamo anche a 5.000, quindi a metà, l'Università Bicocca raddoppia, quindi arriviamo, mm-hmm, immediatamente ai 10.000, e però abbiamo anche pensato, se dovessimo essere abbastanza fortunati di avere tanto supporto, di andare oltre 10.000, eventualmente la possibilità è quella di portare Papillo nell'area più colpita al mondo dal papillomavirus, che è il regno di Eswatini in Africa, dove abbiamo già avuto disponibilità per tradurlo in lingua locale, abbiamo contatti con i professionisti che operano per l'appunto nella zona locale, che hanno esperienza per l'appunto di papilloma, ma anche proprio di comunità, di educazione sanitaria, e quindi contiamo di arrivare anche da loro. Però è tutto ancora, come dire, mediato un po' da quanto riusciamo a coinvolgere la comunità in questa fase, diciamo, di progettazione.
Grazie. Grazie mille a Cristina Lumia, che è ostetrica e dottoranda di ricerca dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
Avete ascoltato un progetto che parte da una dimensione locale e guarda poi a una dimensione globale, ed è un po' il modo con cui noi riteniamo corretto affrontare l'informazione sanitaria. Non siamo un'isola, siamo dentro una dimensione universale e noi cerchiamo di dare il nostro contributo.
Siamo in chiusura, ma c'è un seminario di cui vi volevamo parlare, a cui potete andare, un seminario sulla legge 104 e i diritti dei caregiver, con la proposta degli strumenti concreti per orientarsi tra permessi, agevolazioni e assistenza. Un seminario che ci sarà il 5 di giugno prossimo, dalle 10 alle 12, alla Villa Marrazzi, alla biblioteca, in via Dante Alighieri 47 a Cesano Boscone. Un incontro aperto alla cittadinanza. Ci sarà la dottoressa Daniela Piglia dell'Associazione In Cerchio, e sul sito dell'Associazione In Cerchio trovate tutte le informazioni. È necessario prenotarsi, è gratuito.
Ricordiamo l'appuntamento invece che ci sarà domani pomeriggio.
Esatto, ricordiamo il primo appuntamento delle presentazioni appunto di Vittorio nei prossimi giorni, domani, il 30 maggio alle 17:10 alla rassegna Ci vediamo al De Amicis, quindi in via De Amicis al numero 17, appunto dicevamo che con te ci sarà Maurizio Bardi e Cinzia Colombo dell'Istituto Mario Negri.
Sì, ma non è la presentazione di Vittorio, non è che vengo presentato
io. No, è il tuo libro.
È del libro L'industria della salute, non certo. È che mi metto lì a autopresentarmi.
Certo, l'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, con anche tante cose prese da 37.2, giusto?
Sì, e infatti io avevo chiesto a Elena, vieni a presentare il libro con me, ma siccome c'è il ponte, lei cosa fa? Se ne va in vacanza, ma va bene, fa bene alla sua salute.
Ma sì, fa bene alla salute di tutti, grazie mille Vittorio Agnoletto, ci troviamo allora venerdì prossimo con un'altra puntata di 37.2. Ciao.
Arrivederci.